Apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 11. Vogliamo leggere questa mattina dal versetto 29, nel Vangelo di Luca, fino al versetto 36. Ora, come le folle si stringevano attorno, egli cominciò a dire: questa generazione è malvagia. Essa chiede un segno, ma nessun segno gli sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo sarà un segno per questa generazione. La regina del mezzodì si leverà nel giudizio contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essi viene dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. I Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvedero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Or nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul candeliere, affinché coloro che entrano vedano la luce. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malato, anche tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre. Bada perciò che la luce che è in te non sia tenebre. Se quindi tutto il corpo è illuminato senza avere alcuna parte tenebrosa, tutto sarà illuminato, come quando la lampada ti illumina col suo splendore. Quindi queste grandi folle seguivano Gesù e lui dà tre storie per paragonare queste persone. Prima la storia di Giona, che il popolo ebraico conosceva bene e credo che anche noi conosciamo abbastanza bene. Secondo, la storia di Salomone e questo regina, Sheba, che era venuto dall'Africa, cioè lei ha viaggiato migliaia di chilometri solo per sentire le parole di Salomone. E poi questo terzo esempio, questo fatto della luce che è dentro di noi, o come riceviamo la luce. Questo primo esempio, Giona, versetto 29, ora come le foglie si stringevano attorno, e io comincio a dire: questa generazione è malvagia. Essi chiede un segno, ma nessun segno la sarà dato se non il segno del profeta Giona. Qual era il segno del profeta Giona? Lui ha fatto miracoli, ha risuscitato qualcuno dei morti. Il segno di Giona era che lui era uscito dopo tre giorni dal ventre di questo grande pesce. Che noi sappiamo, Gesù ha detto, questo era come una profezia, una figura della sua morte e resurrezione. E perciò Gesù dichiarava a questa folla che lui ha fatto già tanti prodigi e segni davanti a loro. Ma loro volevano ancora, no? Noi vediamo anche quando Gesù è sulla croce, quelli che si beffano di lui. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e noi crederemo in te. Ma a questo punto Gesù dichiara a questa generazione: per voi non ci sarà più un segno per voi al di fuori della mia resurrezione, che sarà il segno più grande che esiste, che dimostra che Gesù ha potere sulla morte. La resurrezione di Gesù è il segno che Dio ha accettato il suo offerta. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, ha dichiarato che se Cristo non è risuscitato, cosa dice? La nostra fede è vana. Noi crediamo alle favole. Il cristianesimo senza la resurrezione non ha nessuna differenza fra nessuna altra religione. Se tu vai in giro nel mondo, puoi trovare la tomba di quel profeta. Se vai in India, trovi, dicono, dove Buddha è sepolito, e se vai di qua, Mohammed. Tutte le religioni del mondo, il loro profeta, il loro capo, è stato sepolito e è rimasto sepolito. Ma noi siamo unici, che il nostro capo non c'è tomba da vedere. C'è una tomba, ma è vuoto. Non c'è nessuno dentro. Invece nella religione No, ci sono posti di pellegrinaggio che tu vai a vedere quella persona, o vai a vedere un pezzo del corpo di qualcun altro. Mi ricordo quando ero in India, nella zona di Goa, nel sud di India, era una colonia portoghese, centinaia e centinaia di anni fa, e quindi questo sacerdote, Xavier, è andato lì, lui ha evangelizzato, e tutti gli indiani in questa zona si sono convertiti al cattolicesimo. E c'è questa grande chiesa del santo Xavier, e la gente va lì, e tu vedi, lui è lì, lui è dentro una barra di vetro, e tu vai dentro, e lui c'ha tutta questa vestiti di oro, no, lussuoso, di sete, di oro, è sdraiato dentro questa barra di vetro, però lui è tutto, sai, sembra una mummia, e non lo so, quando e gente andava lì a pregare, a piangere, no, a questa persona morta. E mi ha rattristato tantissimo, perché dicevo, ma come? Cioè, pregate un cadavere? Noi preghiamo uno risorto dai morti. Noi preghiamo uno che ha potere sulla morte. E perciò noi come credenti non dobbiamo temere la morte. No? È facile per me dirlo che adesso sono in piena salute. Almeno, più o meno, piena salute, no? Però anche l'altro giorno parlavo con una sorella, parlavamo del fatto che il credente non deve temere la morte. E io dicevo a lei, ma io non vedo l'ora di morire. E non vedo l'ora. Veramente non vedo l'ora. Non c'è tanto qui chi mi attira. Io non vedo l'ora di vedere il Signore nella sua gloria. Casa mia non è qua. Non vedo l'ora di tornare a casa. Nella casa di mio padre. E Gesù ha dichiarato, questa generazione è malvagia, cerca un segno. E purtroppo anche nella chiesa di oggi, no? La chiesa un po' segue le vie del mondo a volte. E c'è nella chiesa questo corrente, chiesa che segni prodigi, no? Loro cercano un segno. La parola di Dio dichiara, è una generazione malvagia. No, anche credenti nati di nuovo corrono a destra e a sinistra cercando un segno. È sbagliato. Noi non dobbiamo cercare i doni, ma il donatore. Il Signore ha dichiarato, quando voi mi cercherete con tutto vostro animo, tutto il vostro cuore e tutta la mente vostra, mi troverete. Non quando cercate prodigi, miracoli, segni. Questa è una malvagità, è una mancanza da parte nostra. E Gesù qui ha dichiarato, in versetto 32, i Neneviti risorgeranno al giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui è uno più grande di Giona. Quindi non al miracolo di Giona, alla predicazione di Giona. Quella che tu fai con la parola di Dio. E poi lui dà questo esempio di questa regina, che qui non è scritto, ma sappiamo nel Vecchio Testamento si chiama Sheba. Versetto 31, la regina nel mezzodì si leverà nel giudizio con i uomini di questa generazione e li condannerà, perché essi viene dalle estreme confini della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco qui, vi è uno più grande di Salomone. Voi conoscete la vita di Salomone? Era una vita col Signore? Insomma, sì, all'inizio è partito bene, ma Salomone è finito molto male. Puoi leggere quello che ha scritto a capire che era una persona che era piena di confusione, che ormai non camminava più con Dio. E Gesù ha detto, questa regina ha fatto migliaia di chilometri per sentire le parole di Salomone, le parole di un uomo, e voi davanti avete la parola vivente. Nel Vangelo di Giovanni, giriamo lì un attimo in capitolo 1, versetto 1, nel principio era la parola e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce dei uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questo viene come testimoni per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutto coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli ciò che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Quindi Gesù, il Logos, è la parola greco per parola. Il Logos di Dio, la parola di Dio era davanti a loro. E lui diceva a questa generazione, la regina di Sheba ha camminato migliaia di chilometri a sentire le parole di un uomo e voi avete l'Onnipotente davanti. Voi avete la parola vivente, la luce del mondo. Una testimonianza più forte di questo non esiste. E noi dobbiamo stare attenti che come questa generazione non corriamo indietro a segni e spettacoli, ma che noi corriamo indietro alla parola della vita. Anche nel Vangelo di Luca, sempre capitolo 16, Gesù racconta la storia di un uomo ricco e il mendicante Lazzaro. Versetto 19. Orvi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva sulla porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avviene che il mendicante morì e fu portato dai angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Ed essendo tra i tormenti dell'inferno, egli alzò e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse, Padre Abramo, abbia pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse, figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono. Così pure nessuno può passare da là a noi. Ma quello disse, ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli affinché li avverti severamente, e così non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quello disse, no, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli disse, se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Una cosa molto profonda questo, no? Tante volte noi pensiamo come questo uomo ragionava, no? Se i miei parenti, se la gente di Montebelluna potesse vedere un miracolo, uno risuscitato dai morti, uno guarito del cancro, uno cieco che vede, e allora crederanno. Ma chiaramente la parola di Dio dice che non è così. Se loro non ascoltano questa Bibbia, se loro non ricevono la parola di Dio, loro non crederanno. È importante per noi di ricordare che tutta questa folla che chiedeva Gesù un segno, Gesù non ha fatto altro che per 3 anni dare segni, no? Guariva i ciechi, i zoppi, i sordi, i leprosi, risuscitava i morti, moltiplicava il pesce e il pane, camminava sulle acque. Quali sono altri miracoli che ha fatto il Signore? Ha calmato la tempesta, ha cacciato demoni. Ha fatto tante cose, no? Israele è un piccolo paese, non è molto grande. Tutti sapevano. Gesù non ha fatto altro che dare segni e prodigi. Eppure non hanno creduto. Anche quando Gesù ha risuscitato Lazzaro, questa è una cosa che mi ha sempre dato grande perplessità. Gesù ha risuscitato Lazzaro e quei farisei, quei religiosi, cosa hanno cercato di fare? Qualcuno sa? Hanno cercato di ammazzarlo di nuovo. È un po' ridicolo, no? Anche se lo ammazzavano, Gesù, alzati di nuovo! No? C'erano talmente induriti. Loro avevano visto un uomo risuscitato dai morti. Loro avevano visto Lazzaro sepolto. Ma erano talmente induriti contro Dio e contro lo Spirito Santo che anche uno risuscitato dai morti non riusciva a toccarli, a aprire gli occhi. E questo è esattamente quello che vuol dire quest'ultimo esempio che Gesù dà in versetto 33. Or nessuno quando accese una lampada la mette in un luogo nascosto o sotto un moggio, ma sul candeliere, affinché coloro che entrano vedano la luce. Chi è la luce del mondo? Gesù Cristo. Gesù chiama noi di essere la luce del mondo oggi. Amen. Ma qui in versetto 33 Gesù sta riferendo a se stesso. Nessuno prende una luce e lo nasconde, lo copre. È quello che Gesù dichiarava a queste persone, la luce è davanti a voi. Ricevete questa luce. Versetto 34, la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malato, anche tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre. Gli antichi credevano che la luce usciva dagli occhi dell'uomo. Non che, al contrario, sappiamo dalla scienza, che l'occhio riceve la luce e poi trasmette al cervello l'immagine. Ma quello che Gesù voleva dire con questo fatto dell'occhio, noi vediamo con l'occhio. E Gesù dichiarava, se il tuo occhio è sano, cioè se il tuo cuore è ben disposto a ricevere la luce, allora tutto il tuo essere sarà illuminato da quella luce. Ma se il tuo occhio è malato, tu respingerai. E purtroppo ci sono anche coloro che dichiarano essere credenti che hanno occhio malato, no? Anche magari vengono in queste chiese o in altre chiese e quando ascoltano la parola, ma ho sentito già questo. Loro non ricevono la luce con un cuore sano, con un occhio sano. Ma io ho sentito tutto, no? Attento. Se questo è il tuo atteggiamento, il tuo cuore è molto duro davanti al Signore. E io vi ho raccontato che anche la mia condizione è stata così una volta. Io e Silvana eravamo in questa missione, siamo andati in America, e nella chiesa di Brian Broderson, che è stato qui in agosto, andavamo ogni domenica a ascoltare il culto, ma come io in questa missione ascoltavo predicazione ogni sera, di tutto l'anno, mi ero inorgoglito, e io credevo, ma io so già tutto, no? E mi ricordo una volta questo fratello predicava un bel messaggio dalla parola del Signore e il mio atteggiamento era un atteggiamento di orgoglio. Il mio occhio era malato spiritualmente. E quindi non ricevevo niente, io ero solo lì come, no, sai le critiche del film, no? Il critico del film cosa fa? Lui guarda il film e poi, ah, quello non mi è piaciuto, quello non va bene, quello che hai detto là non era giusto, no? E dobbiamo stare attenti che anche noi non siamo critici, che stiamo lì. E io ero così, confesso questo mio peccato, il mio orgoglio. La parola di Dio veniva a me, la luce veniva a me, io non lo ricevevo. L'atteggiamento del mio cuore, ah, io ho già sentito tutto questo. Poi ho capito, ringrazio il Signore per la misericordia e la grazia che mi ha dimostrato. Il Signore mi ha parlato e lui ha detto, Craig, tu stai ascoltando di nuovo perché non hai obbedito la prima volta. Il Signore mi ha ripreso, mi ha proprio messo al muro, mi ha detto, tu sei orgoglioso, vergognati. Quella è la mia parola. Non importa chi la sta predicando, se è un bambino di 5 anni o un uomo di 90. Quella è la mia parola. E tu la devi consacrare nel tuo cuore. Tu devi farmi sanare questo tuo occhio che tu puoi ricevere. E questo era il problema dei farisei. Loro erano dottori della legge. E si usavano i rabbini questo termine che loro dichiaravano, noi abbiamo la luce. Non è a caso che Gesù usava questi termini. Il loro vanto era che noi abbiamo la legge di Mosè. Siamo dottori, no? Loro cercavano di sezionare. E loro, noi sezioniamo ogni piccola cosa, no? E più avanti vedremo che Gesù, domenica prossima, continua che loro davano la decima addirittura delle spezie, no? Del pepe, del sale. Erano così pignoli nel seguire le loro regole e legge e dottrina e religiosità, ma qui c'era l'Onnipotente davanti e loro erano ciechi e non riuscivano a vedere perché il loro cuore era troppo orgoglioso. La luce era davanti e Gesù dichiarava a loro in versetto 35, bada perciò che la luce che è in te non sia tenebre. Loro vantavano, noi abbiamo la luce, i gentili sono pagani che vivono nelle tenebre. E non è a caso che Gesù ha usato l'esempio, queste persone che sorgeranno in giudizio di quella generazione, chi sono? I Nineviti e la regina del Mezzodì. Erano ebrei, erano gentili, che per i farisei erano cane. Per i farisei di quel tempo, noi, la maggior parte di noi, siamo non ebrei, eravamo cani. Se loro ci toccavano in mezzo alla strada, loro erano impuri per 3 giorni, perché hanno toccato un gentile, che schifo. E Gesù ha usato questo esempio. Una piccola luce è arrivata a questi gentili che voi dichiarato che sono cani impuri, e loro l'hanno accolto. Voi che credete di avere la luce, voi che vantate nella vostra religiosità, sarete giudicati da loro. E quindi anche noi dobbiamo stare attenti a come riceviamo la luce. Un ultimo versetto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo, e ascoltate bene quello che il Signore dice qua. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. tante persone nel mondo credono erroneamente che nel giorno di giudizio Dio avrà un grande bilancio, giusto? O due liste, no? Come Babbo Natale. Non so se avete questo modo di dire in Italia, ma in America noi diciamo questi frottole ai bambini che Babbo Natale c'ha la lista delle cose buone e le cose cattive. E tante volte noi crediamo che anche il Signore è come Babbo Natale. Ha due liste, ha una bilancia. Se le tue opere buone sono più pesanti di quelle malvagie, allora sei salvato. O se la lista è più lunga di quelle bene che hai fatto, sarai salvato. Ma Gesù ha dichiarato che non è per niente così. La condanna degli uomini sarà secondo quella che loro hanno fatto con la luce. E la luce abbiamo detto chi è? Gesù Cristo. Dio non chiederà a nessuno di voi nel giorno di giudizio, siete stati al fiume Ganges, siete stati a Roma o a Lourdes o a Mangiagoria, siete stati in chiesa ogni domenica, avete letto la Bibbia ogni giorno, avete pregato ogni giorno, avete frequentato la chiesa evangelica assiduamente. Non sarà questa la domanda che Dio farà a noi. Lui farà solo una domanda. Cosa avete fatto con mio figlio? Cosa hai fatto con Gesù? L'ho dato per te. L'ho dato il più grande sacrificio che io potevo dare. Non potevo dare meglio. Cosa hai fatto con questo dono? Io l'ho steso la mia mano, ho dato mio unigenito figlio in sacrificio per la tua vita, e tu cosa hai fatto? L'hai accolto? L'hai ricevuto la luce che ti ho offerto? O l'hai respinto? L'hai calpestato? Hai detto, no, io sono di questa o quella religione, no? Tante volte quando parliamo del Signore, ma io sono questo, io sono quello. E io dico sempre, ma sai che quello non sarà una risposta valida nel giorno di giudizio. Perché Dio non ti chiederà se sei cattolico, protestante o buddista. Lui ti chiederà cosa hai fatto con Gesù. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Noi non predichiamo la Chiesa evangelica, predichiamo Cristo Gesù risuscitato dai morti. Amen.